Ciao viandante, oggi puntata speciale. Abbiamo per la prima volta un ospite in carne e ossa, in questo caso tra l'altro letteralmente perché non lo stiamo facendo da remoto, ma sono qui accanto al mio ospite ed è bello in effetti ritrovarsi un po' di persona, non dietro uno schermo. E appunto, siccome a questo giro io e lui avevamo questa possibilità, l'abbiamo fatto. Quindi eccomi qui con Matte.
Ciao.
Matte, allora, con Matte devo stare attento però. Cioè, gli ho promesso che questa cosa non deve essere un'intervista, che dove ho subisso di domande, lui deve rispondere come se fosse un giornalista. Perché sennò qua finisco male, perché tra l'altro non siamo neanche lontani, è qua vicino. E quindi cerchiamo di fare una discussione, un dialogo, un quattro chiacchiere, come un po' per dirla alla Montemagno, dove faremo voli pindarici su un singolo argomento. Quindi rimanete con noi per scoprire se rimarrò illeso dopo questa puntata. E quindi, non essendo un'intervista, io non mi vedrò certo a presentarti. E fai un po' su, dai, allora.
Faccio io. Sì. Allora, io... Sì, beh, allora... diciamo che io lavoro da diversi anni, da quasi 10 anni, nel mondo della privacy. Quindi diciamo che passo la mia vita a parlare e fare cose che riguardano la privacy, sia dal punto di vista delle aziende, ma anche della divulgazione delle persone e dell'educazione di tutto quello che riguarda la privacy. Quindi, al di là del mio lavoro, ho anche un passatempo personale, che è quello di scrivere la mia newsletter settimanale Privacy Chronicles, in cui parlo un po' di questi temi con un... diciamo con un'accezione più rivolta a quella che è la sorveglianza di massa, concetti come la criptoanarchia e anche la filosofia libertaria e tutto quello che secondo me si va a incastrare nel concetto di privacy e libertà nell'era dell'informazione che viviamo oggi da qualche ventennio, e per capire dove stiamo andando, cosa stiamo facendo in questo mondo sempre più digitale, che è molto diverso da quello in cui sono nati e cresciuti i nostri nonni e i nostri genitori. Quindi cerco un po' di dare una prospettiva un po' diversa e, se vogliamo, anche un po' più filosofica rispetto a questi temi, piuttosto che limitarmi solo alla parte tecnica, anche perché io non sono un tecnico come te, quindi okay. Ne capisco fino a un certo punto, avendo un background più legale, però diciamo che faccio quel che posso.
Beh, un'ottima accoppiata da un tecnico con un legale.
Esatto.
E qui facciamo un passo successivo, perché se di solito nel podcast insegno un po' la pratica, ok, come si fa a utilizzare il computer, a utilizzarlo meglio, avendo a cuore appunto, avendo come concetti la privacy e la sicurezza, qui invece guardiamo un po', ampliamo la nostra visione, guardiamo un po' che cosa sta succedendo e perché effettivamente ha senso il fatto che ci importi della privacy e la sicurezza in generale. E quindi sì, ottimo, ottimo. Beh, allora il tuo prossimo passo dovrebbe essere scrivere un libro, ancora non l'hai fatto.
No, il libro, in effetti, come ti dicevo prima, fuori onda, me lo chiede qualcuno, ma vediamo, non so se sarò il tempo. La voglia c'è, anzi, ho diversi scheletri, non nell'armadio ma nella cartella dei miei progetti, ho diversi scheletri anche di libri che però ancora non hanno visto la luce, perché appunto comunque tra lavoro e anche newsletter il tempo non è tantissimo. Però in effetti la necessità di capire sempre di più questo mondo, anche capire cosa fare per avere più privacy, più sicurezza, e capire che significa anche avere più privacy e sicurezza, è un'esigenza che sentono sempre più persone anche fuori dai tecnici, dai legali e dagli appassionati. Okay. Perché io ho persone normalissime che non ne capiscono niente di queste cose, tra virgolette, come non ne capisco neanche io di tantissime altre cose, che hanno questa esigenza. Anzi, la maggior parte delle persone sono proprio così, quindi sicuramente è sentita. E anche podcast come questo aiutano comunque a portare quelle informazioni necessarie per sviluppare un po' anche questa cultura nuova che è legata alla privacy e alla sicurezza dei dati.
Beh sì, allora spero che questi scheletri allora ce li hai ben protetti, sicuro, e ce li hai crittografati. Crittografati perché? Perché oggi appunto parliamo della crittografia. All'ora di 5 minuti dal podcast abbiamo introdotto il tema. Allora, la crittografia, vabbè, magari potrà non entusiasmarvi, potrebbe essere una cosa noiosa, però Vedrete che ci saranno delle belle e anch'io potrei in realtà sorprendermi perché non ho idea di quali perle tirerà fuori oggi il buon Matte, ma vediamo. Innanzitutto, come crittografia, bisogna introdurre la parte tecnica perché almeno sappiamo di cosa stiamo parlando per poi fare i voli pindarici di cui dicevo prima. Quindi la crittografia nell'accezione più semplice possiamo dire che è una conversione dei dati da un punto, da un formato leggibile a un formato codificato. E questo formato codificato può essere letto o elaborato solo dopo che è stato appunto decrittato. E questa cosa si può fare attraverso delle funzioni matematiche, degli algoritmi e permette di appunto tenere dei dati e delle informazioni protette. La crittografia si differenzia però dalla steganografia e non stenografia come stavamo dicendo prima, sì, che è un'altra cosa. La steganografia che invece occulta le informazioni, le rende nascoste, ma non è che non ci applica una funzione matematica, un qualcosa per criptarle, semplicemente il classico inchiostro invisibile, diciamo, che tutti abbiamo provato, si spera. Se no, vabbè, l'infanzia è andata così.
Un'infanzia triste.
L'infanzia triste, sì. Quindi niente, la crittografia è un po' diversa e ci sono, nel mondo odierno ci sono più tipi, c'è quella simmetrica, magari avete sentito parlare anche voi di asimmetrica e praticamente il succo è che la crittografia utilizza una chiave, cioè la chiave è quel qualcosa che permette la decrittazione del messaggio. La chiave può essere varie robe, anche banalmente una password, quindi una parola chiave, che appunto, essendo una chiave, può mostrare il messaggio. Simmetrica è quando si utilizza la stessa chiave, quindi sia per crittografare che per decrittografare, mentre asimmetrica è un po' più avanzata, infatti richiede più risorse, più tempo, però utilizza due chiavi, le cosiddette chiavi pubbliche e private, e questo perché? Per evitare di far circolare la chiave che può decrittare il contenuto, perché nel caso di crittografia simmetrica si invia solo la chiave pubblica o chiamata anche chiave circolante e con questa chiave pubblica l'altra persona, l'altra entità con cui si comunica può decrittare o appunto decrittare le varie comunicazioni e la chiave pubblica e la chiave privata sono collegate tra loro tra un meccanismo appunto matematico che adesso non sto a spiegare anche perché non ne sarei in grado, non essendo matematico, però questa qua è molto più sicura. E molto spesso si usa, per esempio, anche nei browser, ma anche in altre applicazioni, la fusione di questi due tipi. Cioè, magari prima si dialoga con la chiave simmetrica, comunque la crittografia simmetrica, dove si scambia una chiave che comunque contiene poi l'altra chiave che servirà per fare la crittografia simmetrica e poi da lì si continua la comunicazione.
È tipo un gioco di buste, cioè o dentro ogni busta sì, c'è la chiave che ti serve poi per...
Sì, che tra l'altro ho detto proprio l'inverso, che invece si utilizza quella simmetrica per scambiare la chiave, perché appunto quel ti dà la garanzia che la chiave privata e la chiave pubblica cioè vanno bene, perché puoi scambiare la chiave pubblica e lì dentro poi puoi trovare la chiave invece che serve per la crittografia simmetrica, che è molto più semplice da utilizzare e ha meno risorse tecniche, meno tempo. Quindi quello che ho detto va visto al contrario, cioè prima asimmetrica e poi simmetrica. Comunque vabbè, queste sono in realtà già troppe cose tecniche. È importante secondo me sapere, a prescindere dalla simmetrica e asimmetrica, che la crittografia protegge i dati in vari stati. Cioè, noi pensiamo spesso che ok, vabbè, tanto c'è scritto che il sito è sicuro, è crittografato, ok, ma quella è crittografia in transito, cioè sono dati in transito. In questo caso significa che il flusso di dati che appunto sta transitando da un computer all'altro è protetto. Ma poi c'è anche la crittografia dei dati a riposo, cioè sono quei dati che sono crittografati ma che vengono già riposano appunto nella memoria del dispositivo e sono crittografati. Poi c'è anche la crittografia da un capo all'altro, quella magari un po' più famosa che vediamo anche per esempio su WhatsApp, che spesso ci dice guarda questa chat è crittografata end to end. End to end cosa significa? Significa appunto da un capo all'altro. In questo modo solo tecnicamente solo il mittente e il destinatario possono decifrare i contenuti e la transazione e nessun altro può appunto intromettersi. E poi vabbè, c'è l'ultima, che è la crittografia dei dati in uso, che è un pochino più complessa, perché nella memoria RAM, che ho spiegato una delle prime puntate, anche quei dati che sono in utilizzo, cioè la memoria volatile che viene utilizzata, possono essere criptati mentre si utilizzano. Poi quello ha ovviamente un altro paio di maniche, però sappiate che non è che basta dire, vabbè, c'è la crittografia, sono a posto, cioè dipende, se è solo quella in transito, ma poi se il mio dato adesso è in chiaro, io bene, lo mando, quindi è stato crittografato in transito, però dopo magari nel server in cui è contenuto, nel computer, non è più crittografato, ma è in chiaro, cioè il mio dato è comunque scoperto, diciamo. E poi da lì che c'è tutto quel discorso che ho fatto sui cloud, dove ci sono cloud che lasciano i dati in chiaro, invece altri cloud che fanno la crittografia anche appunto ai dati a riposo.
Che poi è anche il motivo del fatto per cui a tanta gente non piace Telegram. Perché Telegram dice
Esatto.
i dati sono cifrati,
Esatto.
però non spe cioè lo specificano nei documenti, ma non si capisce mai subito che le chat nei gruppi, nei canali sono cifrati lato ser client server, quindi
Ok.
non end-to-end. Cioè Telegram possiede le chiavi per leggere tutti i
Sì.
messaggi. Infatti si possono anche fare dei report, e si possono anche ci sono casi di censura anche su Telegram, di canali chiusi. Perché le chat sono accessibili anche dall'esterno da chi detiene le chiavi. Viceversa, nelle chat segrete c'è la crittografia end-to-end, che però non sono attive di default, quindi vanno attivate volta per volta. E poi c'è chi discute sul fatto che l'algoritmo usato non sia trasparente, cioè non sia è trasparente, ma è una soluzione che si sono inventati loro e non è uno standard.
Sì, l'MT Proto mi pare si
Sì,
chiamasse.
è una cosa strana che si sono inventati loro, non si capisce bene perché, quindi. Anche questo è il motivo per cui Telegram è sempre, sembra un po' sempre il cugino brutto delle altre app di
Quello
comunicazione.
brutto
Esatto.
anatroccolo. No, beh, che poi Telegram, cioè, sì, quando è nato era tipo, ah sì, l'alternativa tra WhatsApp più sicura, più così. Perché in effetti, allora, penso che all'inizio fosse meglio perché WhatsApp ha introdotto l'end-to-end a un certo punto, non
Sì, non è molto,
subito.
sì.
Io usavo Telegram, penso, dal 2012-2013, quindi dagli inizi, e prima forse era anche meglio. Adesso, certo. Quello che dici tu è corretto, solo la parte delle chat segrete sono effettivamente protette, anche se devo dire che non ho trovato casi eccezionali di censura, cioè comunque Telegram sembra abbastanza permissivo, non è cioè non si cura tantissimo dei contenuti che circolano, infatti circola proprio cose
Sì,
assurde, circolano, vabbè, illegali, ma anche
infatti
false, varie truffe.
c'è un piano europeo che arriva anche dalla soprattutto dalla Germania per anche vietare Telegram in Unione Europea. C'è questa
Sì, ho
cosa di
sentito.
solitina, non ne parla nessuno, però in Germania soprattutto è molto sentita questa cosa.
Sì, però non per la crittografia, per il fatto che
Per il
circolano.
fatto che sono molto laschi nel sì, cioè se ne fregano delle richieste delle autorità che accedono a quei dati, ma adesso che mi chiudi il canale, no, non te lo chiudo. Questa è la storia di Telegram. Quindi, sì, è vero, non è cifrato, però diciamo che allora, se l'idea è nascondersi da occhi indiscreti, Telegram non è ideale, salvo usare magari le chat segrete. Se l'idea invece è avere un mezzo di comunicazione che se ne frega delle richieste di censura delle autorità, eccetera, diciamo che Telegram oggigiorno può ancora essere,
Sì.
c'è ancora un certo valore.
E può aver senso anche il fatto di dubitare del protocollo di crittografia, perché in effetti ci sono più modi per crittare i dati, che sono, cioè i modi, presumo siano delle funzioni matematiche, degli algoritmi, e che permettono appunto la crittazione. Ci sono alcuni che sono sviluppati proprio da tutti, sono codice sorgente aperto e sono usatissimi. E poi c'è invece altre aziende che appunto come Telegram, che si crea il proprio, che non per forza è peggio o meglio, però appunto essendo diverso magari non abbiamo tutte le informazioni riguardo al suo funzionamento, anche se comunque nella documentazione di Telegram ci sono i dettagli, e quindi ecco sì, ha anche il protocollo cioè il modo di criptare i dati è importante, perché anni fa si usava per esempio nel wifi lo standard di sicurezza WPA, che è una roba che adesso non si usa più perché è più facile trovare la falla, diciamo. E comunque la crittografia cresce e i suoi protocolli crescono man mano che i computer diventano più potenti, man mano che l'umanità, diciamo, migliora con la parte di studio di questi algoritmi. E quindi la crittografia che si usava 20 anni fa ora non va più bene perché, appunto, i computer sono più potenti o si sono trovati dei modi per decrittare i dati in pochi minuti o poche ore, comunque. senza utilizzare computer alieni, diciamo. Parlando dei computer alieni, c'è anche da citare la crittografia quantistica e anche quella post-quantistica, quindi sono scenari che ancora io non ho visto proprio applicazioni pratiche di questa cosa, però appunto esiste questa roba che invece di usare la crittografia si basa sulla matematica, mentre questa qua quantistica non si basa più sulla matematica, ma si basa sulle leggi della fisica quantistica, e quindi già ci sono varie cose in più. E appunto ci sono anche i computer quantistici che anche loro si basano su questi principi, che potrebbero, cioè per i computer quantistici che ce ne sono alcuni, ho visto un po' di foto di qualche azienda grossa che li ha fatti, o comunque li sta studiando, poi in realtà noi comuni mortali non sappiamo quanto avanti sono, secondo me, cioè potrebbero, come nella parte militare, no? Cioè le tecnologie dei militari sono già in uso e noi comuni mortali lo vediamo magari 10-20 anni dopo.
Sì.
Quindi cioè, magari già esiste, poi queste sono mie speculazioni. Però ecco, i computer quantistici potrebbero rompere la crittografia attuale, anche quella più la migliore, la end-to-end, eccetera, perché è basata sulla matematica. Quindi per far fronte ai computer quantistici si sta studiando anche la crittografia post-quantica, che dovrebbe garantire questa l'inviolabilità anche da parte di questi computer. Quindi più o meno la crittografia, diciamo che c'è tanta carne al fuoco, ma sostanzialmente serve a, certo si dice che serve a garantire la sicurezza informatica, e ok, però magari non si fa tanto accenno alla privacy, cioè la sicurezza informatica va bene, serve a tenere i dati al sicuro, ma questa cosa ti implica anche che i tuoi dati non sono visibili ad occhi indiscreti, ad occhi che non vuoi mostrare, quindi come dicevo sempre, la privacy non può esistere senza la sicurezza informatica, quindi se si vuole un po' di privacy nella propria vita, o anche appunto in azienda, o appunto nella vita privata, bisogna applicare dei principi base di sicurezza informatica, perché altrimenti non se ne esce.
Sì, da occhi indiscreti e anche da bot indiscreti, perché oggi tra web scraping e bot vari, intelligence artificiali,
sì,
attacchi industrializzati di massa, di malware e altro, comunque ci vuole poco a far finire dati nostri in qualche database, data leak enorme, che poi non si sa bene come ci sono finiti, perché comunque ormai è quasi tutto automatizzato, lato criminali, diciamo gruppi cybercriminali grossi, quindi anche da quel punto di vista.
Sì, tra l'altro infatti abbiamo a che fare ormai molto con le macchine, quindi sia i bot che vanno in giro a cercare i dati, sia l'intelligenza artificiale che è stata chiamata così e sembra fatta a mo' di chat per far sì che sembra una cosa quasi umana, invece sì, in effetti dobbiamo stare attenti anche dagli occhi cibernetici delle macchine, diciamo così.
E poi una cosa che non abbiamo detto, però vale la pena specificare, visto che ha parlato di privacy e di sicurezza, è che la crittografia non è solamente una protezione per la privacy, per i nostri dati e per la nostra sicurezza informatica in generale, ma è anche l'unico mezzo attraverso cui il mondo moderno da qualche decennio funziona, nel senso che tutte le infrastrutture critiche, la rete elettrica, le banche, il sistema finanziario, i sistemi di comunicazione, le reti ospedaliere, tutte le varie modalità di comunicazione di informazioni anche automatizzate tra appunto sistemi di emergenza tipo 118, ospedali, tutti questi spostamenti, quindi treni, metro, tutto quanto ha un minimo di automazione, un minimo di componente digitale, oggi funziona perché alla base ci sono dei servizi che lavorano e si proteggono grazie alla crittografia. Se qualcuno avesse in mano un computer quantistico in grado di rompere qualsiasi schema crittografico, il mondo dopo una settimana sarebbe alla mercé di questa persona, di questa organizzazione, sì, perché potrebbero fare qualsiasi cosa, potrebbero spegnere il sistema finanziario globale, potrebbero mandare in tilt qualsiasi sistema di trasporto, quindi non è solamente una protezione digitale, ma anche molto fisica.
Ok.
Certo. Cioè, senza crittografia, noi dopodomani torniamo al 1800. Sì. Quindi è questa un po' la situazione, no?
Beh, diventa Dio praticamente. Con
esatto.
Con la persona
sì, diventerebbe Dio in terra a tutti gli effetti. Cioè, potrebbe ricattare chiunque, dalla Casa Bianca a qualsiasi governo su in terra. Quindi
sì,
Poi, è molto rilevante.
Tra l'altro c'è una cosa, sì, forse da 20 anni, ma quando è nato internet inizialmente mi sa che non si usava quasi niente, quindi
sì, esatto.
non ho vissuto quei tempi, sono un più giovane, però c'era solo l'HTTP, cioè quindi la connessione in chiaro, ma che, cioè non si interessava particolarmente a proteggere i dati, perché probabilmente tutte le infrastrutture, queste fisiche di cui hai citato, non si appoggiavano comunque all'informatica e quindi...
Sì, erano logiche, meccaniche.
Cioè adesso, sì.
Cioè adesso anche gli aerei sono collegati,
sì, tutto...
con il wifi, al satellite, al digitale, l'autopilot, quindi
sì.
È tutto... Cioè qualsiasi comunicazione deve essere cifrata. Se non è cifrata, stai sicuro che da qualche parte c'è qualcuno che se ne approfitta, quindi certo. È inevitabile che debba essere così.
È vero, è vero. Poi sì, devi cifrarla bene, magari non usando protocolli di quelli obsoleti che magari sono
anche,
rimasti da
sì.
Lì da 10-20 anni.
Sì, sì. Infatti io ogni tanto lavorando trovo aziende che usano algoritmi datatissimi, tipo okay. L'MD5 per
sì.
Conservare le password in modo sicuro, tra virgolette, sì. Che non è più sicuro perché MD5 è talmente vecchio, ormai è facilissimo craccarlo e quindi ottenere poi il password in chiaro.
Infatti, beh.
Quindi c'è anche questo aspetto, cioè ha un aspetto molto sociale anche la crittografia oggi, cioè se dovessimo considerare secondo me una tecnologia che ha plasmato in modo silenzioso il mondo di oggi, la crittografia potrebbe essere quella secondo me. Internet e crittografia vanno di pari passo, però senza la seconda oggi non può esserci più la prima.
È vero, infatti è una cosa onnipresente che non c'è nessuno ne parla, cioè comunque pochi... hanno consapevolezza di questo, però effettivamente è ovunque e permette alla nostra vita di fluire, di proseguire.
Sì.
Quindi sì, no, hai scelto un ottimo argomento, Matteo, perché qualche giorno prima stavamo valutando di cosa parlare e tra vari temi che non posso citare qui abbiamo uscito...
questo della crittografia.
La crittografia, in effetti, sì, ti fa capire la portata e l'importanza di questa cosa. Quindi il fatto che i messaggi in realtà stanno viaggiando... tutti cifrati intendo quei caratteri che magari intanto abbiamo visto nei film, che sono indecifrabili, ci sono le lettere, i numeri, stringhe lunghissime, non si capisce cosa sono, poi magicamente uno applica la chiave per decrittografare e ti compare ciao Bob, il classico
esatto,
ciao Bob
esatto.
Che si usa per insegnare, quindi infatti ha un risvolto sociale importante, tra l'altro anche per proteggersi da appunto... Potrei dire anche quella sorveglianza di cui parlavamo e che appunto tu ti occupi maggiormente, quella sorveglianza che cerca di, con la scusa magari di proteggerci, cerca un po' di vedere troppe cose, appunto con la crittografia sia un aiuto, ecco, è un'arma che abbiamo, cioè è uno strumento che se usato bene ci può anche mantenere più nella privacy appunto e proteggerci da anche da non solo da persone, cioè non bisogna capire che non è solo la protezione da parte di dei qualche hacker seduto in cameretta o con queste qua i gruppi organizzati di hacker, ma anche altri governi addirittura, ma altri stati, poi appunto ci sono stati più ingerenti, più altri meno, però per esempio in Europa come siamo messi su questo?
No, beh, allora è giusto quello che dici, nel senso che la preoccupazione è anche sulla sorveglianza, perché comunque ce l'ha fatto vedere Snowden nel 2013, Stati Uniti, UK e in generale tutta la parte dei Five Eyes, cioè l'alleanza per l'intelligence atlantica, per chiamarla così, quindi Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda sono stati per anni, ancora oggi sicuramente, impegnati in sorveglianza di massa globale a strascico, quindi come se andassimo al mare a pescare con le reti a strascico, tutto quello che entra dentro io me lo tengo e poi lo analizzo con calma. È quello che hanno fatto e per cui oggi Snowden è esiliato in Russia, perché se torna in America probabilmente qualcuno gli spara. E,
diciamo, ha preso la cittadinanza, mi sa.
Sì, ormai sì. Lui infatti si fa vedere, quando partecipa a convegno cose si fa vedere solo da remoto, perché okay. Stare in Russia non può uscire. Probabilmente non può neanche prendere un aereo, non lo so, però diciamo che la situazione è quella. E lui ci ha fatto vedere come funziona questa cosa, cioè è un tipo di sorveglianza talmente di basso livello, nel senso che l'NSA, che è la National Security Agency statunitense, insieme all'intelligence del Regno Unito soprattutto, cosa facevano? Si collegavano proprio alle dorsali atlantiche dei cavi di comunicazione, della fibra, quindi proprio delle telecomunicazioni dove passano tutti i dati che noi ci scambiamo, sia wifi sia col cavo, qualsiasi cosa passa lì, tutto l'internet passa lì, si agganciavano a questi cavi grazie anche alla collaborazione delle aziende tecnologiche, dei provider di comunicazione e grandi aziende come Microsoft, Apple, Google, eccetera, si agganciavano lì e con dei sistemi di sorveglianza captavano tutti i dati in transito su quelle dorsali. Quindi è chiaro che lì dentro ci finisce tutto, dal messaggio, dall'SMS, all'email, fino alla cosa che tu metti sul cloud o qualsiasi dato in digitale sostanzialmente che abbia bisogno di passare da una parte all'altra. E con questo si sono arraffati tutta la storia della nostra vita degli ultimi 15 anni. Poi qualcuno potrebbe dirmi, sì, ma a me che me ne frega, tanto non ho niente da nascondere. È vero.
Questa frase fa venire l'orticaria, però.
Classica frase, è vero, però bisogna anche capire che il non avere niente da nascondere arriva fino a un certo momento, nel senso che se poi dall'altra parte qualcuno ha delle informazioni su di noi, che possono essere di qualsiasi tipo, da quelle più stupide che non nascondiamo a nessuno, fino a quelle più riservate che magari non conosce neanche la nostra famiglia, ma da qualche parte c'è un agente dell'NSA che invece lo sa, potremmo essere a un certo punto della nostra vita ricattabili o comunque manipolabili in qualche modo anche attraverso opere di propaganda che magari non sono evidenti all'inizio, ma anche lì c'è stato lo scandalo di Cambridge Analytica nel 2018, dove si è visto che attraverso questi dati presi da Facebook illegalmente queste aziende di psicografia, comunque tecnologie strane con risvolti psicologici, sono state in grado di manipolare il voto delle persone che erano più o meno indecise. Quindi targettando persone indecise, io ti dico, ti faccio delle campagne ad hoc, politiche, anche con fake news, meme, tutto quanto. E ti spingo a votare da una parte o dall'altra. Quindi succede anche questo, spesso e volentieri non lo sappiamo, quindi non è non avere niente da nascondere, ma non avere niente, cioè l'unica persona che non ha niente da nascondere è qualcuno che non ha nessun impatto sulla vita.
Non ha niente da dire, quello che diceva.
Quello che dice sì, non ha niente da dire, ma che non ha niente neanche da perdere o da fare. Cioè, chi è che non pretende privacy in questo universo? Cioè, gli animali. Tu hai un animale, fa qualsiasi cosa in pubblico, non se ne frega di niente, perché è un animale. Però esseri leggermente più evoluti, forse anche già le scimmie si cercano un po' di privacy, dire che un essere umano non ha bisogno di privacy, secondo me, ci avvicina un po' troppo al basso agli animali. Però questo poi è un altro discorso.
No, ma sì, ne avevo parlato nella puntata precedente, dove avevo parlato della privacy, dove ho detto sì, effettivamente, cioè, sei manipolabile, ma nel senso che ognuno di noi un pochino non ha sicuramente qualcosa da nascondere, cioè non esiste che noi diciamo tutto a tutti, altrimenti le conversazioni con l'amico più intimo, la conversazione col compagno o compagna, le spareremo ai 420, o anche conversazioni con il dottore o altre cose, quindi sicuramente abbiamo qualcosa da tutti da nascondere, semplicemente il problema secondo me sta, è una cosa sottile nella privacy percepita nel mondo reale, quindi io chiudo la porta, c'ho le tende, cose così, con la privacy concepita nel mondo digitale, perché non si vede l'attacco, cioè
sì,
è molto indiretto e poi anche, diciamo, è traslato nel tempo, nel senso che io oggi metto i miei dati e di fatto non succede niente. Però magari un domani può succedermi qualcosa che appunto non è...
Sì, ma anche dalle cose più stupide. Cioè, banalmente, io conosco tantissima gente che si incazza quando vengono chiamati dai call center che rompono le scatole per trovare l'offerta dell'energia, del gas.
Un po' tutti, secondo me.
Ecco, banalmente, quello è un disagio psicologico che dura magari 2-3 minuti ogni volta che ti chiamano, ma esiste... perché alla base c'è un problema di privacy. Se tu, è vero che non hai il tuo numero di telefono, non c'è bisogno di nasconderlo, sì. Cioè nel senso è ormai è un dato più o meno pubblico, ma sicuramente se eviti di scriverlo nel bagno della tua grille o se eviti di darlo a chiunque e poi chiunque ti rompe le palle ogni ora del giorno, forse vivi anche meglio. Quindi è anche una questione di benessere psicologico a un certo punto, no? Questa, ripeto, è una cavolata, però parte da qui fino a poi conseguenze molto più alte, tipo chi viene censurato o perseguito o arrestato o anche ammazzato perché magari ha espresso delle opinioni in modo pubblico, online, quindi in modo non anonimo.
Che in quel momento sono...
E hai delle conseguenze poi anche lì davanti.
Sì, sì, beh. Beh sì, per il numero di telefono secondo me è anche il fatto che alcune aziende che lo ce l'hanno nei database non l'hanno protetto magari abbastanza bene, quindi
sì,
vengono
sì,
bucati.
Sì, sicuramente.
E anche magari non è crittografato.
E gli si torna alla crittografia,
esatto.
Si torna alla questione della crittografia.
Ma quindi quando si collegavano ai cavi sottomarini, cioè lì no, i dati non erano crittografati abbastanza?
Parliamo del 2013, quindi ancora non c'era tutta questa grande diffusione della crittografia end-to-end. Quindi già quello, considera che hanno avuto la collaborazione di corporazioni della big tech come Microsoft, sì, Google, sì. Apple, che ai tempi magari avevano sistemi cifrati, client server, ma detenevano anche le chiavi per decifrarli, sì, certo. Quindi è chiaro che una volta che la collaborazione di questi soggetti, se non è crittografato end to end, ottieni tutto quello che passa in chiaro perché hai le chiavi. Ma infatti la questione sulla crittografia end to end è particolarmente rilevante perché da qualche anno che si è diffusa, secondo me forse negli ultimi, direi forse meno di 10 anni.
Sì, secondo me meno di 10 anni. Dopo quello scandalo lì, soprattutto, sì. Mi hanno detto, facciamo...
Adesso esistono tanti servizi di crittografia end-to-end, a partire dal più banale WhatsApp, Signal, quindi comunicazioni, fino ad arrivare anche alla posta elettronica, cloud, storage, quindi ne esistono tanti. Bitcoin anche non c'entra niente con la crittografia end-to-end, però anche un sistema cifrato nuovo
utilizza crittografia, anche quello ovviamente.
La utilizza per un altro motivo, però comunque si sono diffusi molto, quindi è più di dominio comune, ed è il motivo per cui da qualche anno in Europa, negli Stati Uniti e in tutti i paesi di questa alleanza atlantica, soprattutto per lo spionaggio, ci sono delle politiche, sia delle politiche di propaganda, quindi banalmente la crittografia fa male ai bambini perché non possiamo perseguire i pedofili, quindi questa è una delle ultime campagne da cui poi sono scaturiti delle proposte di legge, tra l'altro, fino anche al fatto che ci sono tanti ragionamenti a livello istituzionale molto alto, quindi Consiglio dell'Unione Europea, Europol e tutti questi soggetti che da anni continuano a sostenere il fatto che debba essere limitata la crittografia end-to-end perché rende più difficile perseguire i potenziali criminali. Che è vero, perché sì, è una tecnologia a disposizione di tutti, infatti. Ma non per questo va demonizzata, perché il criminale che va a rubare in banca usa tante cose, usa la pistola, usa il passamontagna, usa la macchina, usa dei vestiti perché non è che ci va nudo, quindi sono tutte tecnologie che in qualche modo magari usa un telefono per comunicare con i suoi colleghi, quindi sono tutte tecnologie che in qualche modo aiutano i criminali. Cioè, qualsiasi tecnologia a questo mondo aiuta i criminali, anche il denaro, il contante, il denaro elettronico,
l'oro. Non è che puoi bandirlo, ma esatto. Un coltello bandito.
Quindi diciamo che anche il libero arbitrio, se vogliamo scendere a ritroso in questo ragionamento, la base di tutti i mali della criminalità c'è il libero arbitrio, ok? Quindi possiamo pensare anche di vietare il libero arbitrio. Se partiamo dalla crittografia, possiamo arrivare a ritroso fino al libero arbitrio.
Così siamo a posto, così gli stati finalmente sono tranquilli.
Quindi eliminiamo la criminalità, facciamo la polizia del pensiero come in qualche film fantascientifico e quindi blocchiamo la criminalità prima ancora che nasca. Questo, se va ritroso, il principio è questo, alla fine. Quindi ovviamente sono super cazzo, sì, la crittografia aiuta i criminali, ma non per questo va bloccata o demonizzata. Il problema è che invece ci stiamo riuscendo, perché le persone non capiscono, le persone, lo so che sembro snob quando dico questa cosa, però le masse non ragionano per principi, ragionano per contesti molto definiti, perché non riescono ad andare oltre il loro naso. Quindi quando gli si dice che la crittografia è cattiva per i criminali perché aiuta i pedofili, la persona media sa cos'è la crittografia, sa cos'è un pedofilo, sa che vuole bene ai bambini e quindi dice sì, blocchiamo la crittografia. Non sa però quali sono le implicazioni sia morali, filosofiche, se vogliamo, di questo principio che però non è espresso, ma anche le implicazioni molto pratiche del eliminare un sistema come la lettografia end-to-end, cioè il fatto che da un giorno all'altro noi possiamo ritrovarci completamente nudi alla mercé sia dei criminali che continueranno a usare la lettografia end-to-end, perché se dovessimo vietarla sarebbe chiaramente vietata solo se persone per bene, perché i criminali sono tali in quanto non rispettosi della legge.
Sì.
Quindi io faccio una legge per vietare la pistola o la droga, il criminale continuerà a vendere pistole e droghe. Quindi la crittografia sarà vietata solo per le persone per bene. I criminali, i governi e le forze dell'ordine continueranno a usarla. Gli unici fessi a rimanere senza saremo noi cittadini normali per bene che non commettono crimini generalmente e che si vorrebbero soltanto fare i cavoli loro e essere lasciati in pace. Quindi questo è il primo effetto. Il secondo effetto è che queste normative, specie quelle sulla pedopornografia, come il chat controlling in Unione Europea, l'Online Safety Bill che è entrato in vigore in UK,
però il chat control no, però
il chat control è ancora in discussione, sembra che ci sia qualche passo indietro anche su questioni legate alla crittografia, però invece l'Online Safety Bill è stato approvato, è diventato legge, e quindi in UK adesso da ieri sostanzialmente, da forse 2-3 mesi, c'è il rischio che possano essere bloccati quei servizi di crittografia end-to-end. Perché? Perché la legge impone ai produttori e agli sviluppatori di sistemi di comunicazione, cloud, hosting, qualsiasi cosa, di inserire delle tecniche, delle backdoor, quelle che in gergo si chiamano le backdoor, cioè dei modi per bypassare questa crittografia e quindi, in caso, se serve, accedere ai contenuti che sono conservati sulle loro piattaforme. Questo significa eliminare la crittografia end-to-end o comunque renderla vulnerabile ad attacchi di vario tipo, perché...
Sì, inutile, cioè nel senso alla fine tu pensi di essere protetto, ma poi invece c'è la porta sul retro, appunto, letteralmente, che ti dice, vabbè, ok, sia lo Stato, sia enti, ma se esiste già il fatto che esista una porta sul retro, anche potenziali ricercatori malintenzionati, appunto hacker, potrebbero sfruttarlo anche.
Esatto, e infatti questo è stato l'argomento, perché la storia è ciclica, quindi questo è stato un argomento che è stato già usato negli anni 90, per quando cosa? L'amministrazione Clinton è passata alla storia come la prima crypto war.
Ah,
perché
okay. Questa non la conosco.
L'amministrazione Clinton nel 92, mi pare, si era inventata di voler obbligare tutti i produttori di telefoni. A quell'epoca c'erano solo i telefoni, non c'era ancora lo smartphone, quindi c'erano telefoni, a installare un chip che si chiamava Clipper Chip, questo era il nome d'arte, poi c'era un nome tecnico che adesso non mi ricordo, che secondo l'amministrazione Clinton serviva a rendere più sicure le comunicazioni. Cioè era un chip di crittografia, quindi avrebbe dovuto cifrare tutte le comunicazioni telefoniche dei cittadini, delle persone, dei politici, dei giornalisti, tutto quanto, qualsiasi telefono.
Beh, figo.
Che sembra una cosa figa. Peccato che questo chip fosse progettato dalla NSA appositamente per avere una modalità di accesso ai dati, quindi delle chiavi in possesso delle agenzie di intelligence, che gli permettevano, su domanda dell'autorità o comunque in base alle necessità, di accedere, quindi di decifrare i dati telefonici e accedere quindi ai dati in chiaro di tutte le comunicazioni. All'epoca si diceva che questo avrebbe reso più sicuro, ma anche più accessibili i dati delle comunicazioni, però ci furono dei ricercatori tipo Matt Blaze che dimostrarono al Senato che, inserendo queste porte sul retro, queste backdoor di cui dici tu, avrebbero reso meno sicuri i sistemi di comunicazione, che sarebbero stati accessibili sì dalle agenzie di intelligence, dalle forze dell'ordine, dai governi, eccetera, ma anche dai criminali e da governi terzi, quindi da Cina, Russia, Iran, Iraq, quelli che spaventavano gli Stati Uniti e spaventano ancora gli Stati Uniti oggi. Quindi in quel momento ci hanno ripensato.
Meno male.
Okay, facciamo che non abbiamo scherzato, non l'hanno più fatto. Adesso ci stanno riprovando dopo 35 anni quasi, 33 anni, passando però non tanto per la produzione, quindi chip fisici, hardware, ma quanto per l'obbligo politico di obbligare chi fornisce questi sistemi di in qualche modo consentire l'accesso alle comunicazioni, ai dati presenti nei loro sistemi, alle forze del
quindi via software in questo
via
caso.
Software, esatto, non si sa bene come faranno. La Commissione Europea ha anche delle proposte tecniche, ci sono dei documenti che sono stati esposti online, leaked online l'anno scorso, mi pare, che mostra alcune possibili tecniche. Una di queste, tra l'altro, va a bypassare completamente anche l'architettura end-to-end, perché è quella proposta anche da Apple l'anno scorso.
Ah, è quella che analizza on-device, esatto. Cioè sul dispositivo.
Esatto.
È una, prima di crittografare, sì. Io sì. Vedo quello che lo schermo vede di fatto.
Esatto, è una specie di spyware legale, dove sì. A livello di sistema operativo, l'azienda che ti fornisce il sistema operativo, quindi Apple o sì. Google per Android o
sì, qui,
chi
sì,
che sia, insomma, anche Microsoft, eccetera, vanno a scansionare periodicamente la memoria del tuo dispositivo, quindi le foto, i video, anche le comunicazioni che tu hai, backup, tutto quanto, prima che queste vengano impacchettate con la crittografia e vengano inviate al tuo destinatario. Quindi sì. Loro dicono, a me della crittografia non mi frega niente perché io sono già sul tuo telefono e quindi vedo tutto in chiaro. A patto che poi la memoria del telefono non sia cifrata e tutto quanto. Però quello è un altro discorso e ci sono dei modi, anche usando sistemi operativi alternativi, di evitare questa cosa. Però certo. È chiaro che la massa delle persone non è che si mette lì a capire come certo. Faccio ad evitare, no, mi installo l'ultimo sistema operativo di Apple e chi se ne frega, anche perché sono cose nascoste, non è che te lo dicono, a meno che non leggi Privacy Chronicles quindi non sai.
Ecco, quindi la soluzione, leggete Privacy Chronicles di Matteo.
Però anche lì è interessante perché ha a che fare sempre con la crittografia, cioè è il duplice ruolo, se vogliamo, della crittografia, perché quello che aveva proposto Apple era di, tra virgolette, per tutelare di più la privacy delle persone, cioè io ti spio ma ti tutelo la privacy, c'è questo simbolo.
Infatti l'Apple è particolare,
sì.
Che avrebbe tutte le carte in regola. Solo che poi, non essendo comunque qua del sorgente aperto, non potendo noi verificare effettivamente quali informazioni la Apple invia o comunque la Apple mantiene, contiene, può leggere, a quali informazioni ha accesso effettivamente, questo non, cioè sì, è privato, è privacy, è vero, iPhone è privacy, ma rispetto a terze parti.
Sì.
Cioè, e questo, la frase finale, cioè questa aggiunta, la Apple non lo fa, cioè... sì, l'iPhone è privato, ma da terze parti, da Google, da altri i broker dei
da
dati,
cugino,
ma sì. Anche da altre app che vogliono accesso, va bene, ma non da Apple stessa.
Non da Apple, non dai governi, dagli stati, dalle forze dell'ordine, da chiunque abbia...
Perché comunque l'Apple è un'azienda, quindi può collaborare se serve.
Esatto, e quindi quello che fanno loro è dire, sì, io ti spio, ma lo faccio in modo privacy friendly, tra virgolette, usando la crittografia. Cioè io vado a vedere tutte le immagini,
sì, l'hashing delle immagini,
esatto,
sì,
i video che tu hai sul telefono, ma non è che poi li invio al database
in chiaro.
No, ci faccio l'hashing di quel
contenuto,
che
è una stringa lunghissima,
è una stringa di testo crittografata che sostanzialmente
non vuol dire niente, letta così
non vuol dire niente, ma l'hashing è bello perché a partire dallo stesso input l'output sarà sempre lo stesso,
sì.
Quindi io so che quella stringa, che non si incomprensibile, farà comunque sempre riferimento a un unico oggetto.
Rappresenta un file, un'immagine.
Rappresenta un'unica immagine.
Se quell'immagine la modifico anche di un pixel, una risoluzione, o ci metto un filtro di Instagram, già è diversa.
Esatto, l'output sarà diverso. Sì. E quindi questo è interessante. Però anche lì, subito dopo la proposta di Apple, sono arrivati i primi ricercatori esperti di crittografia che hanno dimostrato come anche questo sistema fosse vulnerabile ad attacchi di vario tipo. Cioè... attacchi di sostanzialmente andare a falsificare quello che è l'output di questo software. Quindi l'hashing che poi non fa riferimento alla tua foto del cagnolino che c'è sul telefono, ma può fare riferimento ad esempio a una foto pedopornografica presente nei sistemi delle forze dell'ordine.
Sì.
E quindi quando quell'informazione viene inviata ai sistemi Apple, ti flaggano te, che pensi di averci le foto del cagnolino sul telefono, invece dall'altra parte pensano che tu sei un pedofilo e quindi...
Perché l'hashing non è stato...
Esatto, ti trovi la polizia alla porta 2 settimane dopo dicendo lei è un pedofilo.
Forse 2 ore dopo.
Anche 2 ore dopo. Quindi questo è interessante, cioè non c'è un modo sicuro per rendere più vulnerabile la crittografia end-to-end. Cioè o c'è tutta o non
o,
c'è...
O è
inutile, esatto.
Sì.
O è inutile. E quindi in questo momento siamo in questa fase storica in cui gli stati occidentali, l'Unione Europea, gli Stati Uniti soprattutto, ma anche il Regno Unito, cercano in tutti i modi di limitare la crittografia end-to-end, perché gli impedisce di farsi i cavoli nostri. E vale la pena ripeterlo, vietare qualcosa non significa toglierlo dalla disponibilità dei criminali, perché l'informazione libera, gli algoritmi di crittografia sono open source, cioè è matematica.
Sì,
non puoi,
c'è,
non è che puoi vietare la le certo. funzioni matematiche. Ok, una volta scoperta la funzione matematica, quella fa parte dell'umanità per l'infinito. Quindi, non potendo vietare la matematica e la diffusione di queste informazioni, cosa succede? Che si va a vietare questa misura di sicurezza per le persone che invece ne avrebbero più bisogno. Le persone per bene, i bambini che hanno bisogno di crittografia per non essere vittime di abusi, di grooming e di pedofili vari, e tutti quanti ne abbiamo bisogno. Viceversa, siamo nel caos in cui invece ad avere tutela sarebbero solo i criminali che se ne fregano le regole. Quindi il paradosso è questo: tu vai a vietare qualcosa però a scapito di chi invece ne ha più bisogno. E
ma in effetti, cioè, posso anche capire, provando a immedesimarmi in questo modo di dire, guarda, la crittografia è male, bisogna limitarla, eccetera. Cioè, uno della massa, appunto, che hai detto tu. Cioè, in realtà siamo un po' tutti la massa in alcuni argomenti.
Certo,
cioè, magari noi che siamo sul pezzo per quanto riguarda, appunto, l'informatica, la privacy, per noi questa cosa, cioè, facciamo un passo successivo, diciamo, perché... Ma magari noi, io e te, siamo la massa su, non so, l'alimentazione o chissà che...
Sì, sì,
no, o quello che è. Quindi, in realtà, l'unica arma che abbiamo è, appunto, è informare, cioè rendere consapevoli le persone che effettivamente la crittografia non è cacca dipinta dalla...
Non è una supercazzolata tecnica, cioè è una roba molto concreta...
Sì, che si usa tutti i giorni e che serve anche proprio per la società, ma anche per tutti quei giornalisti, banalmente, che devono comunicare le informazioni senza essere...
Sì.
Appunto, senza avere ripercussioni, e anche lì serve, ma come dici tu, in realtà serve un po' a tutti noi, perché... normalmente, cioè, non è, penso che non, forse stai un po' entrando nella normalità il fatto che ci sono degli osservatori esterni di ciò che facciamo, ma a prescindere da quello che facciamo, però, cioè, secondo me non è normale il fatto che se io comunico, parlo, dico qualcosa, faccio qualcosa, questo sia tracciato e osservato da altri enti. Quindi già questa mentalità del fatto che sono osservato e questi dati vengono, appunto, sono visibili anche ad altre persone, ad altri enti, ai governi, per me, cioè, non è normale, perché, ma non perché voglio fare qualcosa di illegale, semplicemente voglio fare i cavoli miei, voglio essere lasciato in pace e fare le mie cose.
Sì, 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 ma infatti un'attività di comunicazione che funziona molto bene è quella che ha fatto l'europarlamentare Patrick Breyer,
okay,
che
sì.
è del
partito
pirata,
partito pirata, sì.
No, forse sono in 2 o 3 in Europa del partito pirata, e lui è molto bravo, perché l'unico europarlamentare che stimo, perché è l'unico che si interessa di questi temi, e ha fatto una grossa campagna mediatica l'anno scorso contro il chat control, che è questo regolamento, sì, che in qualche modo vorrebbe limitare la crittografia contro i pedofili, così dicono, perché era molto semplice la sua comunicazione. Cioè, lui ha fatto dei poster in cui si diceva: con questo regolamento la polizia ti spia mentre mandi le foto nuda al tuo fidanzato. Sì. Che è vero,
sì,
cioè, è così, capito?
È tanto proprio banale per farsi capire.
È una cosa banale, perché poi le implicazioni sono molto più,
certo, sì,
gravi, anche al di là della foto nuda. Però è vero, è così, perché parliamo di questo, cioè parliamo di gente che dall'altra parte ci saranno delle persone che saranno, il cui lavoro sarà quello di visualizzare tutti questi contenuti, che si faranno i cavoli tuoi anche banalmente quando mandi la foto al fidanzato, ma anche ancora più grottesco quando magari il ragazzino o la ragazzina di turno di 12-13 anni fanno la stessa cosa, perché sono cose che oggi si fanno, e dall'altra parte c'è qualcuno che li osserva per il loro bene, perché dice: ah sì, così ti proteggono dai pedofili. Però cavolo, stiamo letteralmente dicendo che per proteggerli dai pedofili dobbiamo spiarli anche in situazioni...
Discriminatamente, sì.
Cioè, anche in situazioni riservate e intime, capito? Questo è assurdo. Quindi anche i bambini stessi che regolamenti del genere vorrebbero proteggere, poi invece li assoggetti non agli abusi di qualche pedofilo che non si sa bene neanche dove siano, ma all'abuso sistematico di algoritmi, sistemi e persone che poi devono andare a gestire queste cose. Perché, tra l'altro, una delle proposte di questo regolamento era istituire un ente europeo
che fa tutta l'analisi,
che agisca da intermediario per analizzare questi contenuti e quindi in suo possesso ci fosse un database infinito che si aggiorna di giorno in giorno di contenuti pedopornografici. Cioè stiamo istituzionalizzando sostanzialmente la pedopornografia per andare a proteggere i bambini dalla pedopornografia. Cioè, sì, roba
non è
grottesca.
Non per forza così li proteggi, cioè non è che limiti lo scambio. Se limiti lo scambio di questi contenuti su internet, non è che i bambini improvvisamente non verranno più
esatto cioè
trattati,
il bambino viene violentato nella stanza chissà dove e poi magari la foto finisce sul web, ma una volta che è stata presa la foto quella è già una vittima,
sì, infatti lì come ma succede spesso questa cosa che fanno leggi che poi cioè solo per mettere una pezza a un comportamento sociale che in realtà cioè va riformulato in toto e va incentivato proprio diversamente. Ci sono, ed è molto più complesso ovviamente quella parte, perché ci sono alcuni tipi di persone per dei motivi strutturali della società nel nostro odierna, quindi andare a cambiare quella, andare a fare educazione, andare più dai psicologi eccetera eccetera, investire più in quello è meno, cioè magari si vedono meno risultati, è più lungo, invece dice vabbè dai, io vedo le foto, le blocco, così sono così a posto, così
non
e
lo
così
vedi,
combattiamo.
No, sì. Così non lo vedi e fai finta che non esista il problema, cioè alla fine è quello. Però si torna sempre da lì, cioè l'unico modo per avere un rischio zero è trovare il modo di evitare il libero arbitrio dell'essere umano, quindi diventiamo tutti robot programmabili e basta, cioè diventa una distopia fantascientifica, però quello è l'unico modo per averci rischio zero.
Un po' la politica fa così, ti ho visto infiammato, infuocato su questi temi, l'ho notato anche dal grafico del microfono che è aumentato mentre parlavi della politica e sulla criptografia che non hanno senso,
sì, no, esatto.
Quindi quella è una cosa che ti piace particolarmente. Vabbè sì, adesso vediamo come va a finire, quindi il chat control per fortuna non è...
Ancora non è legge, è in discussione.
Ma invece in UK io non so se hai contatti diretti, io non ne ho, ma lì effettivamente cioè, se è così, WhatsApp, Signal e altre applicazioni dovrebbero fare un applicativo specifico.
Allora no, Signal ha già detto che uscirà dal mercato...
Uscirà, ma non è ancora uscito, mi sa.
Non credo sia ancora uscita, perché secondo me stanno vedendo... anche a livello interpretativo e giudiziale come verrà applicata la legge, perché un conto è quello che ha scritto sulla legge,
un conto è
poi quanto rompono le palle, cosa diranno i giudici e tutto quanto, quindi secondo me stanno aspettando quello prima di uscire dal mercato, però il rischio è quello, cioè il rischio è che la gente non abbia più accesso diretto a Signal, poi lascia stare che te lo scarichi la pick up, te lo installi sul telefono lo stesso.
Infatti.
Però un altro disco. Però tu magari sei capace, mia mamma no, capito? Questo è un po' il senso, no? Quindi è comunque un problema, cioè quella legge che adesso è stata approvata e pubblicata in UK comunque sarà un problema per questo tema e per milioni di persone. In Europa non lo so, vedremo come andrà a finire, per adesso è ancora in discussione.
Presto, questo solo per la criptografia end-to-end.
Sì, perché l'altro tipo di criptografia in realtà già, tra virgolette, vulnerabile, nel senso chi ha le chiavi,
certo.
Minacci quella pistola, chi ha le chiavi, quello te le dà e quindi accedi tutti i dati.
Infatti è proprio qui che cioè io insisto tanto sui miei contenuti del podcast, ma anche sulla guida che sto preparando su Substack, il fatto dell'importanza del codice sorgente aperto, dei programmi open source. Perché? Ma perché lì si vedono effettivamente come funziona il programma e come gestisce quella chiave. Perché... magari questo è una mia pippa mentale, ma mi fido più di Signal che di WhatsApp, anche se sono entrambi end-to-end, ma il problema qual è? Che uno non è open source e l'altro sì. Open source appunto è il fatto che il codice di cui è composto il programma, con cui è stato scritto il programma e con cui viene eseguito, è visibile da tutti, può essere controllato. Signal, questo è il caso di Signal, quindi l'applicazione di Signal so esattamente cosa fa, cosa non fa, come gestisce la chiave, come la invia all'altro, al mio destinatario. Mentre una cosa che non so su WhatsApp, sì, ok, end-to-end, la chiave privata ce l'ho io,
sì.
Però se è una chiave privata non lo so, cioè come faccio a sapere se non è... magari qualche tecnico me lo dirà, però...
Beh, c'è anche...
questa cosa. Ecco, e poi in più, mettiamo caso che effettivamente WhatsApp fa quello che dice, quindi end-to-end effettivamente io non posso fare nulla, cioè loro non possono fare nulla, non hanno l'accesso alla chiave privata. Ma lì ci sono anche tutti i metadati.
Esatto.
C'è anche quella parte che le persone spesso dimenticano, ma io stesso ogni tanto non mi accorgo, non mi rendo conto che ci sono i metadati della, nella comunicazione cosa sono i metadati? È l'ora di invio del messaggio, l'ora di lettura, il quanti messaggi sono stati inviati, quante ore è stata la chiamata è durata su WhatsApp,
il destinatario,
l'emittente e tutte queste cose qua di contorno che in genere non sono protetti, non sono cifrati. E
quello è il tesoretto di, esatto. di Meta
è per quello che sì. Poi Zuckerberg ha comprato WhatsApp per tra l'altro 19 miliardi di dollari, cioè mica poco. Perché ha visto probabilmente questo tesoretto che dici tu, cioè ha visto che effettivamente lì vabbè ok WhatsApp poi metterò, non sai, quando l'ha comprato non era neanche end to end, poi ok ha messo end to end, però i metadati sono comunque
sì ciccia. Perché alla fine a Facebook non gli frega niente di leggere le nostre conversazioni, a meno che non glielo chiara l'NSA,
esatto,
o il governo degli Stati Uniti. Che cosa gli frega? A lui interessa vendere pubblicità. Per vendere pubblicità hai bisogno dei metadati, cioè sapere io cosa faccio, con chi lo faccio e quando lo faccio,
quali sono i miei gruppi,
esatto,
come
chat. E avere una correlazione di quei metadati, che sono tantissimi, perché pensate a quante volte usiamo WhatsApp.
No, WhatsApp è una cosa, è un virus.
Sono tantissimi. Quindi una volta che hai questi metadati, fai una correlazione con tutti i dati a disposizione di Facebook, non solo dei social, ma anche di navigazione, tutti i pixel che sono installati sulle pagine web che andiamo a visitare.
Sì, sì, sì.
Cioè sono i meccanismi di tracciamento, di Facebook, che sono ovunque, anche per chi non è registrato su Facebook. Prendi questo tutto insieme, i cosiddetti big data, li metti tutti insieme, li analizzi e hai sostanzialmente davanti la vita di una persona.
Sì, la
non sai nello specifico cosa va a dire l'amico o la fidanzata, ma sai esattamente cosa gli interessa, quando ne parla, con chi ne parla e tutto quanto. Perché, facendo un esempio banale, se io vado a visitare un sito web dove c'è un pixel di tracciamento di Facebook, Facebook sa che ho visitato quel sito web e sa anche che 35 secondi dopo che ho visitato quel sito web ho aperto WhatsApp e ho scritto qualcosa a mia mamma. Le possibilità che fosse qualcosa di inerente agli interessi anche di mia mamma sono molto elevate,
essere,
e quindi
sì.
C'è tutta una sorta di correlazione che ci aiuta poi a profilare commercialmente l'utente per fargli visualizzare le pubblicità che possono essere sia commerciali ma anche politiche, tornando all'esempio di Cambridge
Analytica. Infatti, il problema principale è questo, cioè il fatto che se noi non proteggiamo adeguatamente le nostre comunicazioni e informazioni con la crittografia di un certo tipo e magari anche col codice, con l'applicazione con il codice sorgente aperto, cioè non è questione, vabbè sì, mi propongono l'aspirapolvere che effettivamente mi serviva, e dicevo, ma come frega, anzi, cioè io conosco gente a cui piace la pubblicità targetizzata,
sì, sì.
Vabbè, ma può anche starci, anche se comunque vabbè, stai comunque manipolando le mie scelte di consumatore, ma va bene, ma il fatto è che la cosa più, cioè, hanno implicazioni più peggiori, cioè come la politica che dicevi tu, cioè già il fatto di mettermi la bacheca appunto di Facebook o appunto di Instagram modificata in base a chi sono, come sono, e poi magari quella mi fa avere un ideale piuttosto che un altro, mi fa propendere verso un candidato politico piuttosto che un altro, cioè questo poi ha implicazioni grosse.
Sì, ma
perché
anche
sulla mia visione del mondo, perché io
esatto.
Rimango nella mia bolla e dico ok, sì, effettivamente è così.
Ma anche pratiche commerciali, tra virgolette, manipolatorie, come ad esempio tutti gli advertiser che vanno a captare keywords particolari per avere un certo tipo di pubblico, tipo depressione, istinti suicidi, mamme singole in gravidanza, cioè tutte queste keyword che servono per profilare un gruppo che poi tu vai a inviare pubblicità mirata per i tuoi servizi, che vanno a fare leva sul disagio psicologico di persone già vulnerabili, e quindi magari lo spingi a prendersi il prestito, non so, con il 25% di interessi mensili, o a iscriversi al corso di self-awareness per $5,000 all'anno, o un sacco di altre cose, o magari l'assicurazione ti fa dei tassi più elevati perché tu sei profilato come una persona a rischio di suicidio. Cioè tutta una serie di cose che non vengono dette, che passano sotto il livello di quello che vediamo, che però esistono e che sostanzialmente ci rendono manipolabili da chiunque. Cioè a me l'idea di essere manipolabile dal primo fesso che passa di là in strada mi darebbe molto fastidio, quindi non vedo perché dovrei farlo anche online.
E questa cosa invece funziona, esiste, perché non si vede, cioè la minaccia non è visibile agli occhi.
Sì.
È molto, è subdolo, è occulto. Per quello che poi quando parla la privacy con le persone dico, beh, ma è perché non si vede effettivamente. Cioè uno deve fare lo sforzo e cercare di capire perché è importante, e anche appunto sapere cos'è la crittografia e capire perché effettivamente come usarla bene e perché serve. Cioè è un ingrediente fondamentale. come dicevi prima, cioè internet e crittografia ormai sono indissolubili.
Infatti no? Signal è preferibile perché cifra anche i metadati, o almeno così dicono, esatto, ma sì, essendo open source comunque è verificabile, sì, da chi è tecnico, e quindi rende anche meno profilabili, perché i metadati sono quelli che ci rendono profilabili.
Sì, solo che su Signal io personalmente sono riuscito a far passare... Sì, cioè i parenti stretti,
no,
la
io
sorella.
Anzi, è già un ottimo risultato.
No, cioè, no. Vabbè, con Telegram era andato molto meglio. Ho creato l'intero gruppo universitario, cioè la laurea magistrale, dove eravamo, vabbè, sì, erano in pochi, 48 persone, però si stava per creare il gruppo su WhatsApp, ho detto no, fermi. No, col tempo non conoscevo Signal. No, facciamo Telegram. Ora tutti su Telegram. E vabbè, quello perché era più comodo con i gruppi e tutto qua.
Sì, quello è molto
però sì, pensandoci... No, Signal sì, sta avendo... Ha avuto un po' di successo quando c'era quello scandalo di WhatsApp su un anno o due fa, che ha dovuto mettere fuori un pop-up della privacy, bla bla bla.
Sì, c'è stato,
e c'è stato un boom di download, sì, di Signal. Infatti anche persone che non pensavo, tipo una persona a cui... compro il formaggio in un'azienda agricola, che uno fa il formaggio buono, sì, e c'aveva Signal. Ma come mai? Cioè, perché c'era qualcosa di WhatsApp, ma poi mi prende i dati, allora ho messo Signal. Poi finito quel periodo, basta, cioè, vedo che la gente, sì, magari lo trovi su Signal, ma non risponde, o
sì,
l'hai installato.
Sì, sì, sì. È vero.
Perché effettivamente...
Ho problemi.
Si vede solo in quel momento il problema, e poi dici, vabbè, la vita continua, WhatsApp lo uso, è ok. Quindi niente, cioè la crittografia è, per essere, secondo me, la soluzione migliore è associare a applicazioni open source, comunque a software open source.
Sì.
E, sì. Dato dicevi anche che viene usata, cioè un altro dei modi per utilizzarle a nostro vantaggio è anche nella parte finanziaria, cioè nella parte economica. Perché comunque attualmente tutto ciò che parte i contanti, ma quello che noi, le nostre transazioni sono comunque visibili. Sì, è vero, sono protette appunto in transito, magari sono cifrate, però poi gli enti, le banche, eccetera, sanno tutto come spendiamo, dove spendiamo, quanto guadagniamo, eccetera. Mentre accennavi del Bitcoin, che appunto con le criptovalute, questa cosa, cioè la crittografia viene, è il fondamento basico su cui si poggia per...
Sì.
Permettere certe transazioni e validarle, tutte queste cose qua.
Esatto. Quindi sì, poi ci sono anche criptovalute più focalizzate sulla privacy,
sì,
tipo Monero.
Monero, sì.
Che invece la usa anche per offuscare il contenuto delle transazioni, quindi è ancora un livello in più.
Lì, per esempio, c'è questo utilizzo di crittografia proprio avanzatissimo e massimo,
sì,
diciamo, per garantire anche i fatti tuoi, diciamo così, anche per quanto, cioè, a chi stai comprando cose o che stai spendendo.
Sì, esatto, e infatti non è una questione neanche di accessibilità tecnologica, perché viene da chiedersi se quattro sviluppatori scemi sono stati capaci di applicare un livello così avanzato di crittografia a una criptovaluta come Monero, anche come Bitcoin e così via, perché le nostre banche non fanno lo stesso? Perché non possono? Perché hanno degli obblighi di cosiddetto KYC,
sì,
cioè Know Your Customer,
cioè
e antiriciclaggio, antiterrorismo,
sì,
tutta una serie di super cazzo legali che gli impediscono di applicare privacy vera ai loro clienti. Quindi se una volta le banche servivano anche a quello, perché io metto nella cassetta di sicurezza,
io so
che nessuno sa che cosa c'ho lì, vado in Svizzera, nessuno sa, segreto bancario, non esiste oggi neanche più quello, perché ormai è tutto, deve essere tutto completamente trasparente, non agli occhi miei o tuoi, ma agli occhi dello Stato. Quindi c'è sempre l'occhio di Sauron che vede tutto, ed è questo il motivo, non è che mancano i mezzi. Non c'è la volontà e ci sono dei divieti espliciti.
La società funziona così attualmente. Infatti si sta creando una società parallela dove chi utilizza criptovalute per...
Esatto. Diciamo che chi volesse oggi avrebbe tutti gli strumenti,
sì,
per avere una vita crittografata.
Crittografata. Come sembra il titolo di un libro.
Vita crittografata.
Vita crittografata. Sì. Bene, abbiamo più o meno detto tutto, secondo me. Non mi viene in mente nient'altro. Spero che ci avete capito qualcosa della crittografia. Secondo me non ci avete capito una mazza, solo un'ora di varie supercazzole, ma va bene così. Però ecco, è importante è appunto informarsi e sapere che se qualcuno dice che una tecnologia non va bene perché appunto per vari motivi, Bisogna effettivamente capire a cosa serve il bene, la parte buona e cattiva della cosa, e come dice Matteo, cioè, ma è uno strumento, quindi va anche usato per, cioè, può essere usato anche per il nostro vantaggio. Va bene, allora qui abbiamo finito, sembra che sono ancora illeso.
È andata bene.
Allora noi, niente, qua ci salutiamo e magari con Matte, se questa cosa è andata bene, ci rivedremo tra qualche puntata più avanti. Chissà. Perché? Intanto, se vuoi dire dove possono trovarti, sì, dove possono più cose più politiche, visto che oggi abbiamo più parlato più che cose tecniche, siamo andati più sulla parte di società, di politica, eccetera. Se qualcuno vuole approfondire questi temi...
Sì, ma allora io posso essere trovato su X, cioè su Twitter,
sì,
col nome Matte Galt, o su Privacy Chronicles, www.privacychronicles.it.
Ok, sì.
Questi sono i due principali canali che seguo.
Poi lasciamo il link in nota, così è facile. Va bene, allora ci vediamo.
Ciao a tutti.
Sì, ecco, magari ci vediamo, non è proprio il massimo per chiudere una puntata, ma... Quella volta era un po' andata così, perché, boh, non lo so, magari ero emozionato, era la prima volta che andavo a registrare con un ospite, prima volta una puntata a due, e in più, tra l'altro, è in ufficio da Matte, quindi nuova postazione, un po' alla buona. Devo dire che effettivamente è uscito abbastanza bene, abbiamo registrato la puntata tutta ad un fiato, senza alcun taglio, e sono rimasto soddisfatto, spero ti sia piaciuta. Intanto aggiungo questa parte finale con le conclusioni, con le dovute conclusioni di ogni mia puntata. Come al solito, poi qualsiasi domanda o considerazione che vuoi farmi riguardo a questa puntata o altre, mi trovi sul canale Telegram Digidati o sul mio sito digidati.art. Se ti va di dare una mano a me o ad altri come noi che perseguono la sovranità digitale, basta che parli di questo podcast a chi potrebbe interessarsi di questi temi, o mettere una recensione su Spotify o Apple Music o altre piattaforme che permettono le recensioni. Metterò anche tutti i riferimenti di Matte qui sotto, dove potrai trovarlo. E come sempre, se vuoi proporre una riflessione o domanda al pubblico del podcast, lo puoi fare direttamente con la tua voce. Trovi le indicazioni sulla pagina podcast di digidati.art oppure sul link che lascio sempre nelle note. E questa volta me ne andrò nel vortice dei beat informati.